Buonasera a tutti, Shavuot Tov. Da questo articolo qua, che probabilmente è l'unico che faremo stasera. L'ebraismo è una religione? Il termine ebreo non osservante, un'altra domanda, è un ossimoro? Qualcuno vuole spiegare in parole semplici cos'è un ossimoro, che io non sono capace a spiegarlo?
Un ossimoro
Tipo ghiaccio
praticamente.
bollente, un
Ok.
ossimoro, ghiaccio bollente, cioè una cosa che contraddice se stessa, cioè
Due
una
opposti,
figura retorica che si usa
esatto.
molto in letteratura, in poesia un tempo.
Perciò quando uno dice che c'è un ebreo che non è osservante, vuol dire sta dicendo
No,
una
non è un
cosa è il
ossimoro.
suo contrario, vuol dire
No.
esiste. Può esistere
Contraddizione, sì.
una contraddizione?
Però
Esatto.
non è uno l'ebreo non osservante non è un ossimoro. Direi proprio di no.
Vabbè, non è importante, solo la parte grammaticale. Si può essere ebrei pur non osservando gli obblighi previsti dalla Torah e nella vita quotidiana? Poi abbiamo tre domande. Uno, se l'ebraismo è una religione. Un ebreo non, è come noi possiamo indicare o capire se un ebreo che non è osservante è ebreo o meno, come lo
Guardi,
vediamo?
il vocabolario su Inter dice così: figura retorica consistente nell'accostare nella medesima locuzione parole che esprimono concetti contrari.
Okay.
Lo ripeto.
Davar, in ebraico si dice Dabar e Ifuho. Una cosa è il suo contrario, ok. Perciò si può essere ebrei anche se uno non osserva la Torah, in poche parole. Ok? Risposta. Tentare di dare una definizione unica, una sola definizione all'essere ebreo è una sfida a tutte le definizioni convenzionali che indicano un popolo o una nazione. Perciò non si può dire ah sì, no, questo sì. Perciò ebreo, la parola ebreo, è un qualcosa di una vasta scala di come si può capire cosa è un ebreo. Noi non abbiamo mai avuto un'unica razza o un'unica esperienza storica e culturale. Mentre invece noi tutti condividiamo l'eterno amore e il diritto all'esistenza della terra di Israele, sebbene negli ultimi 4.000 anni la stragrande maggioranza degli ebrei non ha mai vissuto e neppure mai messo piede nel suo suolo, nel suolo della patria ebraica, però in tutta la nostra storia di 3.300 anni, ciò che ci ha definito ebrei è una relazione e un impegno. Siamo ebrei perché Dio ci ha scelto per essere il suo, quello scritto nella Torah, il suo tesoro amato da tutte le nazioni, un regno di sacerdoti e una nazione santa. Perciò non sei ebreo perché vivi in Israele, tant'è che la maggior parte di noi, nessuno ha mai vissuto, la maggior parte non hanno vissuto in Israele. Interessante, eh? Perché qualsiasi altra etnia o i giapponesi, anche se vivono in America, ok, derivano dal Giappone, hanno vissuto in Giappone o qualsiasi altra, però noi non per forza, anzi, noi siamo nati, deriviamo da tutte le parti del mondo. Interessante, questa cosa molto interessante, perché siamo stati sempre in esodo, perché siamo sempre cacciati da un posto all'altro, e allora. Eravamo sempre il Galut, non esodo, intendevo il Galut. Perciò, in tutta la nostra storia di 3.300 anni, ciò che ci ha definito ebrei è una relazione e un impegno. Relazione, impegno. Siamo ebrei perché Dio ci ha scelto per essere il suo, quello che c'è scritto nella parasha nel libro di Shemot, di Esodo, il suo tesoro amato tra tutte le nazioni, e un regno di sacerdoti e una nazione santa. Perciò già di base questa è la prima definizione di cos'è un ebreo, qualcuno che Dio ha scelto. Andiamo in ospedale, ci sono 100 bambini, sono appena nati, no? Uno o due di questi bambini, in mezzo a 100 sono ebrei. Perché? Che differenza fa? Perché questo bambino è nato in una famiglia ebraica e gli altri bambini no. E questa famiglia ebraica deriva da, finché arriva ad Abramo, che Dio ha scelto Abramo. Perciò, ebreo vuol dire qualcuno che è stato scelto per fare un determinato ruolo, un determinato lavoro nel mondo. Ovviamente tutti sono figli di Dio, ovviamente tutti, tutte le persone al mondo, però chi è ebreo è colui che Dio ha scelto che lui sia ebreo. Siamo ebrei perché ci ha scelto per attuare, ecco qua lo dice, per attuare il ruolo centrale del suo scopo nella creazione. Aveva bisogno di, nello scopo della creazione del mondo, aveva bisogno di qualcuno che facesse praticamente le mitzvot, ovvero orientare la nostra vita secondo la volontà di Dio per sviluppare in questo mondo una società e una comunità che rifletta la sua bontà e la sua perfezione. Perciò, Dio ha creato un mondo generico, ok, però ha dato la Torah a uno dei gruppi del mondo, perciò al popolo ebraico, perché? Perché voleva che noi ebrei avessimo il compito di essere coloro che debbano orientare la nostra vita secondo, di dare un esempio di cosa vuol dire di essere coloro che fanno, che orientano la loro vita secondo la volontà di Hashem. Ok? Perciò le altre nazioni non hanno l'obbligo di fare le mitzvot, eppure sono figli di Dio anche loro, sono creature di Dio anche loro, ma Dio a loro non ha dato, diciamo, l'obbligo di tenere le mitzvot, di fare la Torah. Invece agli ebrei sì. Ok? La sostanza di questo rapporto, lo statuto di questo impegno, di questo rapporto con Dio, cos'è? È la Torah. Perciò io ti investo, io ti scelgo, io ti sposo, chiamiamolo come vogliamo, io Dio prendo te, popolo ebraico, e il nostro statuto, la nostra regola di convivenza, il nostro rapporto si basa su che cosa? Sulla Torah. Perciò io faccio, apro un rapporto con te e le regole sono la Torah, lo statuto, chiamano, è la Torah. Ok? La Torah è il concetto di realtà come Dio l'ha comunicato all'uomo. La Torah non è un'invenzione. La Torah non è stata scritta, ideata da un umano. Da quello che io capisco, le altre fedi, la loro Torah, che sia il Vangelo, che sia il Corano, che sia, non so, quello che sia, i vari libri base delle altre culture, sono comunque state scritte da persone. Ok? Invece la Torah non è stata scritta da una persona. Sì, certo, grazie, Mosè va bene l'ha scritta, ma era sotto dettatura divina. Mosè non ha messo neanche una virgola di suo. Perciò la Torah è scritta da Dio. Perciò la Torah è il concetto di realtà come Dio l'ha comunicata all'uomo. Ok? È il modello del mondo perfetto. Quello che la Torah descrive, le regole, i comportamenti, eccetera, è quello che è, diciamo, lo specchio, la scaletta di cos'è un mondo perfetto. Così come è stato pensato dal creatore. Quando Dio ha creato il mondo, l'ha creato, l'ha ideato nella sua perfezione. Che poi oggi il mondo non è perfetto, non è perché Dio non è stato capace di creare un mondo perfetto, è perché l'uomo ha corrotto la sua strada nel mondo. Diciamo noi che le nostre azioni sbagliate abbiamo fatto sì che il mondo non sia più perfetto, ok? Però quando Dio ha ideato e creato il mondo, l'ha creato in un modo perfetto, ok? Perciò è il modello del mondo perfetto così come è stato pensato dal creatore. E descrive come il creatore vorrebbe che venisse vissuta una vita piena e giusta, come del resto Dio stesso l'ha concepita per l'uomo. Perciò se vogliamo capire in che modo, che tipo di mondo Dio desidera, non è esattamente quello che vediamo fuori, ma se leggiamo nella Torah e studiamo le mitzvot, tutti gli insegnamenti della Torah, quello è il mondo che Dio desidera, ovvero, tanto per cominciare, i 10 comandamenti. Dio vuole un mondo dove c'è un unico Dio, dove tutti riconoscono questo Dio come il creatore del mondo, dove la gente non uccide, non ruba, non commette adulterio. Questo è il mondo che Dio ha ideato, che Dio vorrebbe. E questo è il mondo che ognuno di noi nel mondo è responsabile di portare il mondo attuale, che è deviato dai 10 comandamenti e dalla Torah. Il nostro compito è quello di far ritornare il mondo all'idea basilare, alla prima idea di come Dio aveva quando ha creato questo mondo. Perciò il mondo oggi non è esattamente quello che Dio vuole. Il compito di noi umani, in generale e in specifico del popolo ebraico, quello di riportare, dico generale perché tutte le nazioni, tutti i genti, tutto il mondo ha una responsabilità verso il mondo, non soltanto gli ebrei. Noi ebrei abbiamo più responsabilità perché abbiamo avuto la Torah, abbiamo avuto più, come si dice, tools, più utensili, più modi di migliorare la Torah, allora abbiamo più responsabilità, ovviamente. Ma tutti, nessuno è esente dalla responsabilità di migliorare il mondo. Finora è chiaro, no? Ok. Questo concetto che abbiamo appena espresso, sembrerebbe definire la nostra ebraicità come una religione. Siamo ebrei perché ci atteniamo alle credenze e alle pratiche impartite dalla Torah. Questo è quello che sembrerebbe, no? Perché allora, finisco la frase, ma la Torah stessa dice che non è così. Perciò, sembrerebbe che il nostro essere ebrei è una religione. Allora, io sono ebreo perché mi attengo alle credenze e faccio quello che la Torah mi dice. Ma in realtà non è questo. Perché? Adesso spiega. La Torah proclama Levitico 16:16. Cosa proclama la Torah? Che Dio abita in mezzo a loro, in mezzo alle loro impurità. Cosa vuol dire che Dio vive in mezzo a noi, in mezzo alle nostre impurità? Il che significa che il suo, di Dio, rapporto con il suo popolo rimane invariato indipendentemente dal loro comportamento, dal nostro comportamento. Perciò non è che se tu pratichi alla lettera quello che Dio desidera da te, perciò la Torah, le mitzvot, 613 mitzvot, 10 comandamenti, allora sei ebreo? E se no, no? Perciò non è questo, bensì come è scritto in Torah, con la frase che dice che Dio abita in mezzo a noi nonostante le nostre impurità, vuol dire che Dio ha un rapporto con noi e il suo rapporto rimane invariato se noi facciamo le mitzvot o meno. Non è che dice, ah, tu non fai le mitzvot, non sei più parte del popolo ebraico. Perché? Perché non stai facendo il tuo dovere. Questo è quello che la Torah vuole specificare. No, Non fare le mitzvot non ti squalifica dall'essere ebreo. Nelle parole del Talmud, Sanedrin 44a, dice: un ebreo, anche se ha trasgredito, è un ebreo. Perciò non dobbiamo dire è ebreo soltanto chi ama Dio, chi segue Dio, chi fa le mitzvot, chi mangia kasher e chi non lo fa, anche se è ebreo, non è più ebreo. Mi ricordo una volta era venuto a Milano uno, non so se da Israele o dall'America, uno di quei super ortodossi, sai, quelli che non hanno un po' la connessione di cos'è un ebreo che non sia ortodosso, no? E lui mi fa: ma quanti ebrei ci sono a Milano? E io gli dico: beh, intorno a 6-7 mila, più o meno. E lui fa: no, 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 ma intendevo osservanti. Facciamo: scusami, e quelli che non sono osservanti non sono ebrei? Hai deciso tu che quelli non sono ebrei? Perciò anche molte volte gli ortodossi stessi non capiscono questa idea che anche uno che non è osservante è sempre ebreo. Vabbè. Perciò la Torah dice: puoi benissimo essere ebreo, ma anche se non osservi la Torah, certo, non è una cosa bella, non è una cosa che deve essere, però non vuol dire che il tuo non osservare ti squalifica dall'ebraismo. Secondo la legge della Torah, l'ebraicità di una persona non è una questione di stile di vita o di percezione del sé. Si può essere del tutto inconsapevole della propria ebraicità ed essere anche un ebreo. Ci sono tanti ebrei al mondo che non, ancora oggi, che non sanno di essere ebrei. Non sanno che la loro mamma, la loro nonna erano ebree. Perciò vivono inconsciamente in un modo totalmente non ebraico, non sanno neanche che sono ebrei. O come quello che mi diceva una volta. Ho trovato una persona e fa: ma guarda, guarda che io non sono ebreo. Mia nonna e mia madre lo erano, ma io no. Ecco, lui è ebreo perché la nonna e la mamma lo sono, ma non lo sa neanche di esserlo. Perciò, allora, se uno non sa neanche di essere ebreo, non è ebreo? Non lo sa neanche che è ebreo, però lo è. Perciò dice: secondo la legge della Torah, l'ebraicità di una persona non è questione di vita, di stile di vita o di percezione del sé. Si può essere del tutto inconsapevole della propria ebraicità ed essere ancora un ebreo. O, al contrario, ci si può considerare ebrei e osservare tutti i precetti della Torah e non essere ancora un ebreo. Uno che non è nato in una famiglia ebraica, non ha né padre né madre ebrei, però studia la Torah da una vita intera, applica le mitzvot, eccetera, eccetera. Questo fa di lui un ebreo? No. Magari un giorno vorrà fare una conversione, eccetera, eccetera. Questo è un altro discorso. Ma adesso il fatto che lui studia a fare le mitzvot lo rende ebreo? No. Perciò puoi essere ignaro, puoi non sapere di essere ebreo, ma comunque sei ebreo se sei nato in una famiglia ebraica, e al contrario, puoi voler amare ardemente, in modo con ardore la Torah, però se non sei ancora ebreo, non sei ancora ebreo. Perciò non è l'osservanza dei precetti della Torah che lo rende un ebreo, bensì l'impegno e il significato che le mitzvot rappresentano. Ok? Vediamo un attimo, fare un po' di pausa in mezzo. Sentiamo voi se avete qualcosa da chiedere, da dire, da aggiungere, da spiegare. Dottor Messina, qualcosa da dire?
Io penso che innanzitutto non si può dire osservante non osservante perché in ogni caso c'è il famoso racconto che dici spesso tu dei fagoceri e dei leoni, ci Cioè, se uno è leone, se l'altro è un fagocero o una gazzella, è una gazzella, anche se pensa di essere diverso, non c'è poco da fare. La cosa che crea la confusione è che un ebreo è, dal punto di vista umano, ha due braccia, due gambe, due occhi, due orecchie, come qualunque altro essere umano, però, e non è quindi distinguibile. Gli ebrei cinesi,
Noi abbiamo la
gli
coda,
ebrei
gli altri no,
cinesi,
però. Noi
eh?
abbiamo la coda, gli altri no.
Sì, non abbiamo la coda. Nel senso che gli ebrei cinesi hanno gli occhi a mandorla, gli ebrei giapponesi poi, insomma, dopo millenni si sono più o meno sono diventati, hanno preso, però sono sempre ebrei perché arrivano tutti da Abramo. Quindi non si può assolutamente fare una classificazione di tipo osservante o non osservante, e questo secondo me è ovvio, come appunto come una graziella non può essere una graziella, un fagocero non può dire
Gazzella.
io sono un leone non sono, o sono una tigre, rimane un fagocero anche se lui pensa diversamente. Quindi questo secondo me è pacifico ed è sicuro. Poi per quello che riguarda l'appartenenza alla terra, su questo tu dicevi prima, un giapponese ha comunque qualcosa a che fare col Giappone, ma noi abbiamo a che fare col Giappone, abbiamo a che fare con la nostra terra, perché già Abramo gli dice di percorrere lungo e in largo la terra di Israele come Kinyan per acquisirla, e poi da quando poi siamo tornati dopo i 40 anni nel deserto, abbiamo avuto tutta la nostra storia lì, con tutti i re Davide, re Salomone, tutti i re che sono seguiti dopo, che poi più o meno giusti o meno giusti, però fino a quando non siamo stati esiliati abbiamo a che fare, e pensiamo a Gerusalemme tutto il tempo, e la recitiamo nelle nostre filot continuamente. Quindi
Certo.
non abbiamo a che fare con la terra di Israele, non si può assolutamente dire che siamo. Da questo punto di vista non abbiamo un contatto assolutamente,
Sì, chiaro,
siamo
chiaro.
sì.
Ok. Grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Vuole aggiungere qualcosa? Dottor Messina, stava dicendo qualcosa prima? Non la sentiamo,
Mi
ecco.
sente, Rav?
Sì.
Ma preferirei dire qualcosa alla fine, se possibile.
Va bene, va bene. Qualcuno vuole, prima che andiamo avanti, vuole aggiungere qualcosa? Ok. Perciò, non sei ebreo se ami la Torah e le mitzvot e le fai pure, e non sei non ebreo se non fai la Torah e le mitzvot. Ok? Adesso, questo è il significato più profondo dell'assioma della frase: un ebreo, anche se ha trasgredito, è pur sempre un ebreo. La trasgressione non ti rende non ebreo. Il semplice significato di queste parole è che un ebreo è ancora un ebreo nonostante le sue trasgressioni. Ma a un livello più profondo, è proprio perché ha trasgredito che egli è ebreo. Cosa vuol dire? Adesso spiego subito questa frase un po' strana, no? Un non ebreo, per esempio, che mangia chametz, chametz vuol dire pane lievitato, per chi ascolta in YouTube, pane lievitato durante Pesach, Pasqua. Per gli ebrei, mangiare pane lievitato a Pasqua è vietato. Cosa succede se un non ebreo mangia pane lievitato durante Pasqua? Non ha fatto nulla di male. O se un non ebreo mangia la carne di un animale non kasher, non ha fatto niente di male. Allo stesso modo, però, per lui, mangiare la matzah o mangiare la sera del seder di Pasqua non ha alcun significato morale e spirituale. Un non ebreo decide di prendere la matzah durante la prima sera di Pesach e mangiarla con tutti i vari pietanze che mangiamo al Seder. Ha fatto un qualcosa di grandioso? Ha fatto una mitzvah? No. Perciò un non ebreo non fa niente di male se mangia carne di maiale, non fa niente di male, non fa niente di bene se prende la matzah la sera di Pesach che la mangia, non ha fatto nessuna mitzvah. Per un ebreo è una mitzvah mangiare la sera, per un non ebreo non ha fatto niente di morale o spirituale. Tuttavia, però, per un ebreo, le mitzvot, Pesach è un esempio, no? Le mitzvot di Pesach sono una componente del suo rapporto con Dio. Attenzione, un ebreo che non fa le mitzvot, certo che rimane ebreo. Però ha una mancanza nel suo rapporto con Dio. E questo è il punto. Allora, un figlio che va via di casa e non telefona più ai suoi genitori. Sapete cosa, papà, mamma, basta, me ne vado e non vi chiamo più. Questo suo non telefonare ai suoi genitori o non andare mai a visitarli fa di lui un non figlio? No, sei nato dai tuoi genitori e rimarrai a vita figlio dei tuoi genitori, che tu li ami o meno, o che tu li rinneghi, tu rimani figlio, punto e stop. Però tu puoi decidere di non avere un rapporto con loro, di non telefonarli, di non chiamarli, di non fare i tuoi obblighi di figlio. Puoi deciderlo, però è un problema tuo. Però, appunto, sei figlio, ma sei un figlio che non ha un rapporto con i suoi genitori. Perciò è qua lo stesso punto. Le mitzvot di Pesach sono una componente del suo rapporto con Dio. Le mitzvot in generale è come noi avere un rapporto, una connessione con Dio. Quando li osserva, egli concretizza questo rapporto con Dio. Lo include nella sua vita quotidiana. Perciò un ebreo che dice: io voglio non soltanto essere ebreo di nome, di etichetta, voglio avere un rapporto con il mio creatore. Ogni giorno voglio parlare con lui, voglio pregare, voglio osservarlo, voglio migliorare sempre di più, rafforzare il nostro rapporto. Perciò cosa fa? Lo include nella sua vita quotidiana. Se invece la persona viola, Dio non voglia, questo rapporto, egli trasgredisce, cioè egli agisce contrariamente all'impegno che definisce la sua identità. Ma, ripeto, vuol dire che tu non vuoi avere un rapporto, ma non vuol dire che non sei più figlio di. Così, in un certo senso, è la trasgressione di un ebreo, non è meno che un'espressione del rapporto con Dio al pari dell'osservanza di una mitzvah. Vuol dire, dipende da di che tipo di rapporto vuoi avere, se vuoi avere rapporto o meno. Infatti, la parola ebraica mitzvah, che sentiamo ogni giorno mille volte, cosa significa mitzvah? Vuol dire sia comandamento, ani metzaveh otcha, io ti ordino di fare, in comandamento, ma vuol dire anche connessione. Tzavta vuol dire connettere, collegare. Cosa vediamo qua? Un doppio significato. Il rapporto tra i due significati, cioè comandamento e connessione, della stessa parola, può essere inteso anche su due livelli. Vuol dire, a livello comportamentale, significa che ci colleghiamo a Dio attraverso il nostro adempimento ai Suoi comandamenti. Vuol dire, mitzvah che cos'è? È il canale, è il tramite di come io possa connettermi con Dio, perché mitzvah vuol dire connessione. Perciò io voglio connettermi con Dio, cosa faccio? Dio è astratto, Dio è spirituale. Allora, come faccio a prendere qualcosa di spirituale? connettermi con qualcosa che non posso toccare e vedere. Allora dice qua, fai una mitzvah. Una mitzvah quando una persona, un ebreo, mette i tefilin, ipotesi, o una donna che accende le candele di Shabbat, o qualsiasi altra mitzvah, lui si sta connettendo con Dio. Pur non avendo Dio un corpo fisico, noi riusciamo a connetterci con lui, a livello spirituale ovviamente, tramite il compimento di una mitzvah che lui ci ha dato. Perché? Perché mitzvah vuol dire connessione. Ok? A livello un po' più profondo, significa che stiamo inesorabilmente collegando a lui, che ci stiamo collegando a lui, in virtù del fatto che ci ha scelto come oggetti del suo comandamento. Questa è la seconda spiegazione. Comandamento che cos'è? Vuol dire che lui ci ha comandato qualcosa e tramite che facciamo quella cosa ci stiamo collegando. Tramite il comandamento noi ci colleghiamo a lui. Ovviamente questi due livelli di connessione sono due facce della stessa medaglia. Essendo le facce interne ed esterne della stessa verità, la nostra osservanza delle mitzvot nella vita quotidiana è la manifestazione del legame intrinseco tra Dio e il popolo di Israele. Perciò a un certo punto Dio ti dice: io ti do la possibilità, i mezzi per connetterti con me. Io non mi faccio vedere, io mi nascondo, non mi vedi, non mi senti, però se mi vuoi trovare, se ti vuoi connettere con me, io ti do la possibilità di fare i 613 mitzvot, i 10 comandamenti e così via. Sta a te vedere se vuoi usare questa connessione con me o meno. Perciò Dio dà a noi la possibilità di connetterci a lui. Samuele?
È molto chiaro come discorso. Quello che mi viene in mente però, quando hai parlato di un non ebreo che fa Pesach, che mangia la mazzà e non fa nessuna mitzvah, volevo chiedere proprio estemporaneo così, qualcuno che è in conversione, che fa Pesach, sa fa già la mitzvah o no?
No. Chi sta studiando per fare la conversione deve abituarsi a fare tutte le mitzvot, perciò dovrà fare il Pesach, perché deve abituarsi, ma non sta facendo ancora una mitzvah, perché non essendo ancora finito la sua conversione, lui non ha ancora l'obbligo di fare. Ha l'obbligo nel senso che deve imparare a fare le mitzvot. Ma non ha l'obbligo di farle veramente, perché non è stato comandato. Dal momento che finisce la sua conversione e fa l'ultima cosa, che da quel momento in poi, allora è come tutti gli altri ebrei del mondo, dovrà fare tutte le mitzvot. Se non le fa, trasgredisce una mitzvah della Torah.
Chiaramente. Grazie.
A lei. Adesso, qua sono certi pezzi che vorrei saltare per non confondere le idee. Ok, io salto un paio di pagine, vado dove è scritto il Midrash afferma, per chi vuole seguire il testo. Il Midrash afferma: due cose hanno preceduto la creazione di Dio e del mondo. La Torah, perciò, prima ancora che Dio creasse il mondo, Dio ha creato due cose. La Torah, molti pensano, Dio ha creato il mondo e poi, dopo tot anni, ha dato la Torah. No, la Torah è sempre esistita prima del mondo, perché la Torah è Dio, la Torah è tutt'uno con Dio. Anzi, c'è scritto che Istakel be'oraita bara alma, che Hashem ha creato ha guardato la Torah e in base alla Torah ha creato il mondo, come la piantina, no? Quando una persona vuole costruire un palazzo o una casa, quello che sia, prima c'è la piantina, il disegnetto, e poi in base al disegno gli
Il
operai,
progetto,
il
sì.
progetto, in base al progetto gli operai fanno il muro, questa cosa. Perciò Dio, c'è scritto che in base alla Torah, il progetto del mondo è la Torah. Perciò la Torah è stata creata in base, il mondo è stato creato in base alla Torah. Perché diciamo che la Torah porta pace al mondo, la Torah porta salute al mondo, ricchezza al mondo, tutto quello che c'è bisogno facciamo tramite la Torah, perché è la base del mondo. Perché Dio non ha creato il mondo così dal nulla e poi un giorno si è svegliato e fa, ah, sai cosa? Diamo la Torah al mondo. No, la Torah è stata creata prima ancora del mondo, perciò tutto quello che è bene nel mondo, positività del mondo, dipende dalla Torah. Perciò vuoi portare bene al mondo? Aumenta la Torah nel mondo. Perché? Perché la Torah è la base del mondo e non è un qualcosa che è arrivato dopo. Perciò, due cose hanno preceduto la creazione del mondo: la Torah e il popolo di Israele. Ovviamente nel pensiero di Hashem stiamo parlando, ovviamente. Eppure, non so chi ha preceduto cosa, ma quando la Torah afferma, parla ai figli di Israele, ordina ai figli di Israele e così via, so che Israele ha preceduto tutti gli altri. Vuol dire, se la Torah, se noi capiamo che la Torah è stata scritta, è stata ideata, pensata, esisteva già prima del mondo, allora possiamo capire che anche il popolo ebraico arriva prima delle altre nazioni. Perché? Perché nella Torah c'è già scritto, che Dio parlò a Mosè dicendo: dia ai figli di Israele questo e quest'altro. Vuol dire che già esisteva i figli di Israele nel pensiero di Hashem, nella Torah. Perciò la Torah e il popolo ebraico esistevano già prima del mondo. In altre parole, Dio ha creato il mondo in modo che Israele potesse implementare il suo piano divino per il creato, come appunto delineato nella Torah. Quindi i concetti di Israele, quando diciamo Israele intendiamo Israele, popolo di Israele, non la terra di Israele. Quando diciamo popolo di Israele e Torah precedono il concetto di un mondo nella mente del creatore. Okay, non è che vogliamo fare megalomani, noi siamo prima del mondo, no. Dio, quando ha creato il mondo, aveva già ideato, aveva già in mente la Torah, e nella Torah c'è già la presenza del popolo ebraico. Eppure, qual è l'idea più radicata all'interno della coscienza divina? La Torah o Israele? Israele. Popolo ebraico, popolo di Israele, esiste affinché la Torah possa essere applicata, o la Torah esiste per servire l'ebreo nel compimento della sua missione e come espressione del suo rapporto. Perciò è l'ebreo che esiste per fare la Torah, o la Torah che è stata data affinché l'ebreo possa portare la Torah, fare la Torah. Allora, chi viene prima? Chi serve a cosa? Se la Torah si presenta come il mezzo affinché il popolo di Israele possa esistere seguendo i suoi dettami, il Midrash dice: questo presuppone che il concetto di popolo di Israele sia primario rispetto a quello di Torah. Perciò la Torah è stata data perché all'ebreo che lui potesse fare, mettere in pratica la parola di Hashem. Ciò significa che il rapporto di Dio con il popolo di Israele, il rapporto di Dio con il popolo di Israele, precede, in senso concettuale, la Torah. Perciò Dio ha voluto avere un rapporto con il popolo ebraico e ragion per cui ha creato la Torah, per avere un rapporto con il popolo ebraico. E non creo la Torah e poi creo l'ebreo che la segua. Questo è molto fortificante. Vuol dire, in primis Dio ha voluto avere un rapporto con il popolo ebraico. Ma che tipo di rapporto? deve essere un rapporto speciale, diverso, unico. Allora, creo la Torah per poter avere un rapporto con gli ebrei, un rapporto, diciamo, di intimità, che è il compimento delle mitzvot. Ciò significa, ripeto, che il rapporto di Dio con il popolo ebraico precede la Torah, poiché la Torah viene a servire quel rapporto. Io amo, voglio creare un popolo ebraico che è Am Segula, non mi ricordo prima come mi ha chiamato, un popolo speciale, un popolo di amore. Io voglio avere un rapporto, voglio amoreggiare con loro, avere un rapporto con loro. In che modo? Passo numero due, creo la Torah, che la Torah è il trait d'union tra me e gli ebrei.
Ma allora, perché si dice che Dio ha offerto la Torah a vari popoli e poi solo Israele ha accettato, se all'inizio era già nella mente di darlo solo agli ebrei?
Bellissima domanda. La risposta è, o almeno la risposta che io so è, che sai come funziona oggi, no? Dio ha già visto oggi. Se Dio avesse dato a priori la Torah agli ebrei, avremmo avuto la colpa anche di questo. Non abbiamo abbastanza colpe, ci vuoi aggiungere un'altra colpa. Dio ha detto, vada ad offrirle a tutte le altre nazioni per par condicio. Io, Dio, do la possibilità a tutte le varie nazioni di accettare la Torah. Quando Dio è andato dai Romani e ha detto, volete la Torah? Se loro non avessero fatto opzioni, come si dice, cosa c'è scritto, cosa dobbiamo fare, ah no, 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 grazie. Se loro avessero detto come ebrei, ok, sì, grazie, la prendiamo, l'avrebbe data. Però sapeva che non sarebbe successo. Per poter non dare, come in ebraico si dice, pitchompe, per non dare la chance a qualcuno di lamentarsi. Ma tu l'hai data a loro, se l'avessi proposta a noi, magari l'avremmo accettata. Questo nessuno può dirlo, perché agli ebrei è stata offerta per ultimi. Perciò Dio ha voluto, perciò è vero quello che tu dici, Dio è giustissimo, ma Dio sapeva che le nazioni non avrebbero accettato, però che non si venga a dire in un futuro, Dio, gli ebrei ci hanno fregato anche la Torah.
Molto interessante, molto interessante.
Oltre alla terra di Israele ci avete anche rubato la Torah. Almeno siamo metà ladri, solo della terra, la Torah no.
Molto
Almeno dai.
interessante,
Grazie a
grazie.
te,
Comunque
Latma.
è molto evidente che gli ebrei resistevano prima della Torah, visto che il padre di Abramo era idolatra e quindi esistevano gli ebrei, ma non avevano ancora nessun contatto con la Torah, non c'era circoncisione, quindi
L'idea di Hashem erano.
sì,
Sì,
è
sì, 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 sì.
da lì che si evince che prima c'erano gli ebrei e poi gli è stata data la Torah.
Giusto. Poi un'altra cosa, Vittorio. Guarda anche la grandiosità di Dio, la sua onestà, chiamiamola così. Allora, questo cosa dimostra? Che Dio, per assurdo, se i romani o i persiani o chi sia avessero accettato la Torah, gliel'avrebbe data, ok? C'è un'altra cosa simile che Dio ha fatto. Dio ha dato agli ebrei Mosè. Il più grande dei nostri profeti è Mosè. Allora, un giorno, i non ebrei avrebbero potuto dire, grazie, tu hai dato un profeta grandioso come Mosè, è ovvio che loro sono arrivati a questo livello, che loro sono così avanzati, grazie a Mosè. non ha dato Mosè anche a noi? Cos'è la risposta? Bil'am? Bil'am? Sì. Bil'am, che era quello stregone, no? Della famosa storia di Balak, il re di Moab, che chiama Bil'am, che era un non ebreo, che lui odiava gli ebrei, aveva la forza della maledizione, era una persona potente. C'è scritto che è allo stesso livello di Mosè come spiritualità, solo che lui la usa per il male, per maledire le persone. Perciò, perché Dio ha fatto una cosa del genere? Par condicio, che nessuno venga a dire agli ebrei hai dato Mosè e agli altri no, no, ve l'ho dato anche a voi il vostro Mosè, Bil'am, solo che lui, pur avendo le stesse forze spirituali di Mosè, le ha usate per il male, per maledire gli ebrei. E cosa ha fatto poi? Una volta che non è riuscito a maledire gli ebrei, ha consigliato al re di fare peccare gli ebrei di incesto, di, non incesto, di così, cioè, promiscuità, eccetera. Perciò è una persona che maledice e che induce al snut, così dice, promiscuità. Questo è una persona spirituale? Lo è, ma usa la sua forza nel modo sbagliato. Grazie Vittorio per la domanda che fa capire un po' la grandezza di Hashem. Perciò, ripetiamo due frasi, ciò significa che il rapporto di Dio con Israele precede in modo concettuale la Torah, poiché la Torah viene a servire quel rapporto. Perciò voglio avere un rapporto con il popolo ebraico, come faccio? Tramite la Torah. In questo senso Israele è il collegamento tra la Torah e Dio. Pertanto l'esistenza della Torah come incarnazione della saggezza divina, perché la Torah è la saggezza divina, è il risultato dell'esistenza del popolo di Israele e la sua connessione a Dio. Perciò la Torah esiste grazie al rapporto che c'è tra Dio e l'ebreo, e non l'ebreo esiste visto che Dio aveva una Torah e ha deciso di dare a chi? Beh, diamola agli ebrei. No, voglio avere un rapporto con gli ebrei. In che modo? La Torah. E io lo trovo fantastico questo. Perciò non è ho una cosa speciale, vediamo a chi darla. Ho un popolo speciale e voglio connettermi con lui, voglio che loro possano connettermi con me. Come faccio? Gli do la Torah. Fantastico. La Torah è cruciale per il rapporto dell'ebreo con Dio. Infatti, l'essenza dell'ebreo è radicata con l'essenza di Dio ed è un tutt'uno con la sua fonte. Ripetiamo? La Torah è cruciale per il rapporto tra l'ebreo con Dio. Infatti, l'essenza dell'ebreo è radicata con l'essenza di Dio ed è tutt'uno con la sua fonte. Tale essenza scende a far parte della esistenza dell'uomo. Tale essenza scende a far parte della esistenza dell'uomo, assumendo una precisa identità come anima prima e come essere umani poi. Dio ha dato all'ebreo la sua Torah. Attraverso la Torah l'ebreo tocca la profondità della sua essenza della sua essenza e fa suo il legame con il suo creatore e lo sperimenta nella realtà quotidiana della sua vita. Ok, pensavo peggio, pensavo fosse più difficile. Invece ho saltato un paio di cose e... Wow, è un po' preoccupato. Bene, cosa dite? È una novità. Sicuramente, indubbiamente, uno pensa che sia prima esistere la Torah e poi l'ebreo, invece no. Questo fa vedere quanto amore Dio ha per Amis, per il popolo ebraico e quanto invece noi a volte snobbiamo questo amore che Dio ha per noi. Snobbiamo, non so se è la parola giusta, ma alla fine è quello che facciamo, che noi rigettiamo o comunque non capiamo quanto Dio veramente ci vuole. Allora, spero che queste parole stasera ci danno un attimo un input per vedere che abbiamo Dio che è malato di amore per noi e come ci deve un attimo, la lezione di stasera accendere i nostri animi, la nostra voglia di ricambiare questo amore verso di lui. No, si dice che molte volte quando tu guardi una persona, lui, che lo continui a guardare, ti risponde al tuo sguardo. È un po' quello che Dio fa con noi. Dio ci volge il suo sguardo. Il suo amore, il suo è come una persona che ama qualcuno e non riesce a resistere da quanto lo ama, lo vuole abbracciare, lo vuole stringere. Questo è quello che Dio ha per ognuno di noi, anche per quegli ebrei che non sono osservanti. Attenzione, davanti a Dio non c'è ebreo A, ebreo B, ebreo C. C'è ebreo punto. E io ti voglio, io ti amo. Certo, l'ebreo A, diciamo, quello che fa tutte le mitzvot, ricambia questo amore. Perciò Dio ha un attimo di piacere da questo figlio, ma anche dall'ebreo C, quello che non fa niente, Dio lo ama, ma non riceve gioia da lui, diciamo così. È come un padre, no? Un padre che ha due figli, un figlio è il figlio dei suoi sogni, l'avvocato, il medico, quello che sia. L'altro figlio è un bighellone. Possiamo dire che un papà ama l'avvocato, il figlio avvocato più del bighellone? Certamente no. Ma possiamo dire che il figlio bighellone crea gioia al padre quanto il figlio avvocato? Anche no. Ma non vuol dire che lo ama di meno. È il figlio che procura meno gioia e soddisfazioni al padre piuttosto che l'altro fratello. Ma da parte del papà, lui ha amore incondizionato per tutti e due i figli. Perciò Dio ama ogni figlio, è malato di amore per ognuno di noi. E noi dobbiamo ricambiare verso di lui. Ah, è difficile. Ah, no, la mia famiglia non mi ha insegnato, non sono abituato, non capisco. Non... Va bene, siamo qua, abbiamo 120 anni di vita apposta, no? Per avere tempo di metterci in pista. Anche se uno comincia tardi a ricostruire un rapporto con Dio, pur sempre, quando cominci, 50 anni, 60 anni, quando vuoi. Cominci, non è mai tardi. Almeno comincio, poi magari non arrivo al centesimo piano. Però almeno comincio, faccio qualcosa, ricambio di qualcosa. È brutto avere, non essere ricambiate nell'amore, no? È molto brutto. Tu dai tutto a una persona che ami, al figlio, alla moglie, a chi sia, E questo non ricambia. È brutto, non è bello amare e non essere ricambiati. Anche Dio soffre di questo, cosa credete? Continua comunque ad amarci, ma ne soffre che noi non stiamo ricambiando il suo amore. Perciò la Torah è il modo come Dio ha imposto, non imposto, ha programmato che tramite la Torah noi riusciamo a dare indietro quell'amore che lui desidera. Dai, sto parlando troppo. Parlate voi. Ecco.
Posso? Secondo me, quello che ho capito, insomma, la sintesi è questa. Il discorso è su due piani. Su due piani. Allora, prima, chi è ebreo? Secondo, cosa deve fare questo ebreo? Allora, per ragioni più note a Kadosh Baruch Hu che non a noi, Kadosh Baruch Hu decide di fare il popolo ebraico. Ok? Allora, come sappiamo dalla Halakha, sei ebreo se nasci tale con le regole che conosciamo o se fai un Ghiur secondo la Halakha, però è ebreo. Poi può andare a fare mangiare il maiale, può andare a fare tutte le trasgressioni che vuole, ma attenzione, viene contato nel Minyan. Attenzione, il Rebbe ci insegna che quello lì è il quinto figlio che dobbiamo cercare. Quindi non è un cacciato di casa perché lui va a mangiare il casero, fa chissà che cosa. Quindi l'importante è esserlo. E Kadosh Baruch Hu ha dato due regole: o nasci o fai un Ghiur secondo la Halakha.
Una conversione.
Ok, una conversione. Poi dopo viene il fatto: se tu vuoi avere questo rapporto con Kadosh Baruch Hu, se vuoi ricambiare questa cosa che ti è stata data. Quindi prima devi esserlo e poi devi fare e volere. Secondo me il discorso è sintetizzabile così. Perché giustamente, come si diceva prima, nella testa di Kadosh Baruch Hu, Israele precede la Torah, perché io che sono un re, prima mi creo dei seguaci, un popolo, eccetera, eccetera, poi do loro una legge per potermi ossequiare, per poter essere vicino a me. Quindi è ragionevole pensare, umanamente parlando, che Kadosh Baruch Hu vuole fare prima il suo popolo e poi gli dà le regole per poter avvicinarsi a lui, per non
Esattamente così,
trasgredire.
esattamente così.
Quindi il discorso è su due piani. Prima chi sei come ebreo, chi sei come nome di legge, chi sei come nome di legge. Perché anche la storia ci ha insegnato che se anche tu eri più trasgressore possibile, addirittura era più lontano, venivi deportato lo stesso. Quindi l'importante è esserlo. Poi bisogna vedere se questi che lo sono vogliono fare avvicinamento. Secondo me il discorso è su questo piano qui, duplice piano, no? Esserlo e voler fare nelle
E volersi
modalità che ci si è
connettere.
spiegato, insomma.
Sì. Grazie. Giusto. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa o chiedere?
Volevo dire, mi viene in mente quando è chiaro che Hashem ci ama tutti, però mi ricordo il vecchio rabbino che c'era qui a Ginevra mi diceva una cosa, che per quanto Dio ami tutti, ama ancora di più lo sforzo che fa qualcuno che è lontano, che ritorna, perché il lontano ha molti piaceri. Quando uno prende coscienza e si riavvicina, e decide di lasciare questi, tra virgolette, piaceri, ha un kavod che quasi supera quella di un rabbino, perché ci sono i piaceri, piaceri di gola, piaceri di quello che è, che una persona rifiuta, rinuncia per poter avvicinarsi a Hashem. E quindi c'è molto più kavod che.
Assolutamente c'è scritto che lì dove una persona che fa teshuva, una persona che torna a Dio, lì dove lui può stare, neanche un tzaddik, un pio, un puro può stare, vuol dire supera addirittura il livello di un pio, perché il pio era sempre lì, non
Esatto.
si è mai allontanato e per dire ok, adesso torno. Non ha avuto neanche, non si è mai, era sempre lì, è nato lì, è rimasto lì. Invece, altro che spirito libero, ha fatto quello che voleva, si è allontanato. Vuoi perché non aveva l'educazione familiare? Per mille ragioni, non è importante. Ma di fatto si è allontanato da Dio. Però quando si sveglia e la sua coscienza lo chiama e lui è capace di tornare sui suoi passi, è quello che è difficile. È quello che è difficile, e perciò ha più merito. Grazie, Samu. Cannabellini, ci dica qualcosa, dai, con i suoi occhiali nuovi. Sì, Cannabellini, sei tu.
Cosa devo dire?
Quello che vuoi.
Ah, io mi sono avvicinata, no? Io ero persa. Ad
Ci racconti, parliamone.
esempio, ormai è passato un po' di anni.
Bene, dica qualcosa, dai. Ci incoraggi.
Coraggio? Bisogna credere. Bisogna veramente credere a Kadash Baruch Hu. Il famoso Bitul che facevo tanta fatica all'inizio.
Già,
Ah,
io mi
dice.
ricordo la Hanna Berlin qui presente per chi non la conosce su YouTube, eccetera, mi disse una volta, perché lei ha cominciato la sua ascesa, disse quando è successo Covid, ma
Già.
per tanti è stata purtroppo la morte, ma per me è stata la vita. Perché? Perché quando è cominciato Covid, io ho cominciato a incrementare le mie lezioni, che forse era una settimana, a tutti i giorni, perché la gente era a casa e allora ho detto usiamo questo. E lei è rinata con le lezioni durante il Covid. E lei oggi fa 99 o 101% delle mitzvot grazie al Covid. Purtroppo tanti sono mancati, è vero, ma tanti sono rinati per questa brutta situazione. Perciò da ogni situazione dobbiamo tirare fuori il meglio
No, comunque
possibile.
c'è una cosa che mi è rimasta sempre in mente, che mi ha detto lei tanti anni fa, sono passati veramente tanti anni, però io ero molto arrabbiata con questa storia dell'ebraismo per vari motivi, no? La guerra, tutto quello, la storia che sappiamo. Però una volta lei mi ha detto: no, è il motivo in più, dobbiamo fare le mitzvot per quelle che non ci sono. Ancora oggi, quando non ho voglia di fare una cosa, mi ricordo: no, io faccio almeno per chi non c'è.
Bravo,
Anno, no?
bravo. Bene, bene. Chazak, chazak, grazie, grazie. Qualcun altro?
Beh, c'è una cosa da dire che è importante. È vero che la Torah è stata creata per potersi connettere con Hashem, però Hashem ha creato anche, appunto, per darci il libero arbitrio, il male. E questo fa sì che il quinto figlio e le persone più lontane sono molto difficili da avvicinare perché vivendo la vita secolare trovano e vedono nelle mitzvot un impedimento, un ostacolo, un fastidio. E questo fa sì che bisogna. La cosa più classica è quando vediamo che dei corrigionari che li raccontiamo, che facciamo le mitzvot, che loro cercano di dire: ma perché fai questo? Sono cose superate, cioè, sono i primi, mentre i goyim, invece, i gentili, ci dicono: ah, che ti fanno i complimenti, però tu osservi, vai in sinagoga Shabbat, eccetera. Il corrigionario, come sa di essere in difetto, vedendoti come con uno specchio, quando vede che tu fai le mitzvot e ti applichi, dice, ti cerca di scoraggiare, perché lo Yetzer hara, che a lui è così forte, che lo tiene lontano da questa connessione. E questo è stato creato apposta perché Hashem, se non avesse creato il male, saremmo già tutti connessi con Hashem e basta, non ci sarebbe più problema. Lui ha
Non
creato
avrebbe valore.
la Torah e ha creato anche lo Yetzer hara, insomma, proprio lo strumento che poi tra l'altro è proporzionale alla nostra forza. Quindi Mosè aveva un iniziale fortissimo e noi abbiamo il nostro livello. Ed è quello che dobbiamo combattere, come dice il Balattanya, quando siamo dei Benoni, continuamente, ogni giorno, senza sosta.
Grazie, grazie, grazie. Vedo una signora Laura, appunto, è lei proprio.
Buonasera, allora io seguo il gruppo di Roma del Collel e forse attraverso questo che sono arrivata a questa lezione che è molto interessante, la ringrazio molto.
Benvenuta, infatti vedevo che era nuova.
Io ho una domanda che mi interessa particolarmente. Lei ha detto prima che Hashem ha creato prima la Torah e poi ha creato tutto il resto. Il mondo viene dopo perché aveva già un'idea di come doveva essere il mondo giusto. E allora io mi domando, quando noi, come ha spiegato la signora Berlin, quando noi veniamo richiamati, in realtà è lui che ci sta richiamando?
Cosa
Cioè,
intende con i
io,
chiamati?
cioè quando noi ritorniamo, facciamo teshuva, ritorniamo, facciamo l'aliyah in qualche modo. È lui che ha deciso per noi? In qualche modo ci dà un'opportunità nella nostra vita?
Sono due
Perché
cose
io
diverse.
certe volte ho avuto l'idea che ci fosse questa cosa.
Allora, Dio dà l'opportunità, la possibilità sempre a tutti di poter tornare indietro da lui. Dio non blocca mai la strada a nessuno. A volte, quando noi siamo dormienti nel rapporto con lui, a volte Dio decide di darci un risveglio dall'alto, e questo è un regalo che lui ci fa. Metti conto una persona o con qualcosa di buono o con qualcosa di negativo, a volte spesso più con il negativo. Per esempio, io conosco diverse persone che magari hanno perso il papà da ragazzini, hanno perso il papà, e questo l'ha svegliato a tornare verso Dio. Questo trauma della perdita di un padre l'ha risvegliato a tornare a Dio. O può essere anche una cosa contraria, una persona ha, dico una stupidata, ha vinto la lotteria, ha avuto una bella famiglia, quello che sia, qualcosa di buono, allora lì si risveglia il suo amore per Dio e lo segue. Vuol dire, sì, quello che dice è vero, Dio non soltanto dà un'opportunità, quello sempre. Dio a volte mette un aiutino, ti risveglia quando tu stai dormendo. Questo sì, se è quello che chiede, giusto? Perfetto. Grazie.
Questo. Era questo perché certe volte si ha proprio la sensazione che non siamo noi a aver preso una prima decisione, ma l'abbiamo, diciamo, trovata e in qualche modo c'è un aiuto.
Ok, ma lei com'è che ha avuto il link di questa lezione?
Allora, perché io seguo due gruppi, però io non so quale, adesso dovrei andare a cercare nelle mail, un gruppo dei tefillin delle donne di Roma.
Ok, lei si trova nel
Sì,
gruppo di gruppo Chabad, non si trova lei?
nel gruppo Chabad, perché mia figlia ha
Ah.
fatto il corso è stata a scuola con Sara Kazan.
No, intendo un gruppo, una chat telefonica di WhatsApp, che c'è, come si chiama Chabad, non so che cosa, lei è lì? Ah, facciamo così, facciamo così.
Non lo so, non lo so.
Ok, facciamo così.
Mi
Davide
fa
Udella,
una domanda difficile.
signora Laura, Davide Udella adesso le manda il mio numero di telefono,
Sì?
ok? Lei mi mandi un messaggio, ciao, sono Laura. E poi le spiego io, la metto in una chat dove puoi seguire tutte le lezioni.
Ah, benissimo. Le mando adesso
Aspetti un
il Ok,
secondo che gli arriva il mio numero tramite
subito.
Della.
Sì, metto qui sulla chat.
Ok.
Bravo,
Ha presente? Siamo tutti dei riservisti, vuol dire?
Siamo tutti dei riservisti pronti a disposizione. Siamo richiamati ogni tanto.
Eh già. David, non ti perdere.
No, sto mettendo.
Ok. Qualcun altro nel frattempo? Ah, Baruzzo, signora Baruzzo, ci racconti qualcosa? Dai, visto che anche lei ha fatto una bella teshuva intensa.
No, io sono stata ad ascoltare stasera, è veramente interessante. E no, l'unica cosa che volevo dire quando si parlava, no, il fatto di essere ebreo non vuol dire essere israeliano, no? Tante volte mi chiedono, ma come?
Sei ebrea, ma sei italiana, ma non sei israeliana. Dico, no, sono ebrea italiana e la gente non capisce. Cioè,
Sì.
pensa che il fatto di essere ebreo devi essere per forza
È vero,
israeliano. Quindi c'è questa.
è vero.
Poi
Ma
per il
ha il
resto
suo senso, sì.
E 9-2.
è molto interessante questa lezione, molto
Baruch
interessante.
Hashem, Baruch
Molto,
Hashem.
grazie, grazie mille.
A voi di essere qua. Ecco qua, signora Laura, prenda il numero, lo vede?
Sì, benissimo.
Perché quando
Grazie.
prendiamo poi va via il numero, se lo segni e mi mandi un
Perfetto.
messaggio.
D'accordo. Grazie infinite.
Perfetto, perfetto. Boh, allora anche stasera ce l'abbiamo fatta, Baruch Hashem, e noi ci vediamo allora mercoledì 18:30 per la parasha di Itro.